Dal Vangelo secondo Matteo. Mentre si trovavano insieme in Galilea, Gesù disse loro: «Il figlio dell'uomo sta per essere consegnato nelle mani degli uomini e lo uccideranno, ma il terzo giorno risorgerà». Ed essi furono molto rattristati. In quel momento i discepoli si avvicinarono a Gesù dicendo: «Chi dunque è più grande nel regno dei cieli?» Allora chiamò a sé un bambino, lo pose in mezzo a loro e disse: «In verità io vi dico, se non vi convertirete e non diventerete come i bambini, non entrerete nel regno dei cieli. Perciò chiunque si farà piccolo come questo bambino, costui è il più grande nel regno dei cieli. E chi accoglierà un solo bambino come questo nel mio nome, accoglie me».
Lasceremo qualche istante di silenzio perché ciascuno possa rileggere la pagina che abbiamo appena ascoltato. Dicevamo, quando viene annunciata la parola del Vangelo è bene ascoltarla, però appunto la nostra attenzione, la nostra concentrazione, qualche volta anche la nostra sordità ci impedisce di cogliere tutta la ricchezza della pagina. Allora è bene avere anche un testo, e adesso il testo lo potrete lì leggere. Sapendo che appunto vogliamo compiere questo esercizio a partire da quella convinzione che non vogliamo generalizzare. La generalizzazione è utile, ma fa dei grandi torti alla singolarità della vita di ciascuno. E noi a volte generalizziamo il Vangelo, appunto le tre predizioni della passione. Ecco, no. Questa seconda predizione ha le sue caratteristiche, è stata detta in un momento preciso, è arricchita da parole che appunto non vogliamo lasciarci sfuggire superficialmente. Quindi con il tempo che è necessario a proprio passare parola per parola, lasciamo questo istante di silenzio. Quindi ci ritroviamo attorno alla seconda predizione che Gesù annuncia ai suoi discepoli circa la sua passione, morte e risurrezione. E questo secondo annuncio avviene in Galilea. Vi dicevo che le tre predizioni le troviamo nei Vangeli sinottici e le troviamo nella seconda parte del Vangelo. E come facciamo a distinguere una prima parte da una seconda parte? Perché c'è un episodio centrale, l'episodio centrale è aperto dalla domanda di Gesù ai suoi discepoli e quindi anche a chi legge il Vangelo, a chi ascolta il Vangelo: chi sono io per te? Pietro risponde a questa domanda e lo riconosce come il Cristo. La parola Cristo significa il Messia, la parola Messia significa l'atteso e finalmente il Salvatore, il riscattatore. Il riscattatore della vita in tutte le sue dimensioni. Questo è il Cristo. Tu
sei il Cristo, il Figlio di Dio. E dicevamo che effettivamente questa affermazione di Pietro su un uomo, Gesù di Nazareth, che riconosce come il Figlio di Dio, è veramente un'affermazione che supera ogni immaginazione. Gesù stesso glielo dirà: non è stata la tua intelligenza, la tua esperienza, ma è un dono che Dio ti ha fatto, per cui io ti riconosco. Tu non sei più Simone, tu sei Cefa, la roccia sul quale io edificherò la mia comunità. Ecco, questa seconda predizione avviene in Galilea, quindi non siamo a Gerusalemme, perché poi i fatti avverranno a Gerusalemme. Siamo ancora relativamente lontani da Gerusalemme, che è stata in Terra Santa, sa benissimo, la Galilea è a nord, gli echi di Gerusalemme arrivano molto, molto indeboliti. Chi è stato in Terra Santa e ha provato a passare dalla Galilea a Gerusalemme ha avvertito come avvicinarsi a Gerusalemme significa entrare in un'intensità di sentimenti che certamente nella Galilea è molto stemperata. La Galilea è dolce, la Galilea è il luogo soprattutto della prima parte della vita di Gesù, la Galilea è il luogo dei miracoli, è il luogo delle beatitudini, è il luogo caro a Gesù, dove lui è nato e vissuto per gran parte della sua esistenza. Ed è proprio lì, in questa terra che ha il sapore delle cose di ogni giorno, che Gesù annuncia la sua passione, morte e resurrezione. Vorrei che notaste questo fatto, cioè questa lucidità di Gesù, la consapevolezza di Gesù. La predizione non è semplicemente così: Gesù guarda nella sfera e individua la sua fine, è piuttosto una lucida consapevolezza di che cosa comporta la sua azione. Peraltro proprio in Galilea più di una volta il Vangelo commenta la conclusione di una sua predicazione piuttosto che di un suo miracolo con così, l'indicazione, i capi, i sacerdoti, i farisei si riuniscono e in qualche modo decidono della sua morte. Le parole della seconda predizione, che pure prendiamo ancora dal Vangelo di Matteo, vi ho detto che noi seguiamo il Vangelo di Matteo in queste tre sere, sono un po' diverse. Il Figlio dell'uomo sta per essere consegnato nelle mani degli uomini e lo uccideranno. Ecco, ieri si parlava di sofferenza, e qui si parlava degli scribi, si parlava dei capi dei sacerdoti, si parlava degli anziani. Qui le cose sono un po' diverse. Il Figlio dell'uomo sta per essere consegnato nelle mani degli uomini. E se uno si ferma a questa cosa qui, dice: ma veramente ci troviamo di fronte a quel famoso sconvolgimento, che è una delle caratteristiche di questo percorso segnato dalle predizioni. Uno sconvolgimento perché? Perché io cosa penso? Da credente, da persona che ha fiducia in Dio, cosa immagino, cosa spero? Di poter affidarmi alle sue mani. Nelle tue mani affido il mio spirito. Il credente trova in queste espressioni, nel fatto di poter affidarsi alle mani di Dio, sapere che Dio non lo abbandona, non lo molla, è questa una delle dimensioni dell'esperienza della fede, anche una delle gioie della fede. Dio non mi molla, le sue mani mi tengono, io posso abbandonarmi, affidarmi, consegnarmi alle mani di Dio. Allora, capite? Cioè qui siamo di fronte a un Dio che si consegna alle mani degli uomini. Questo è il nostro Dio. A dirla così, va bene, ci colpisce, ci abbiamo pensato altre volte. Sì, però se solo ci mettessimo un po' a riflettere, cioè Dio si consegna a Dio, fate di me. Io se mi consegno a Dio, ho fiducia in te, io mi affido a te, non ho paura. Cioè Dio fa così nei confronti degli uomini, sapendo quello che gli faranno. Sono cose alle quali ci siamo un po' abituati e poi allora l'esperienza della fede diventa un'esperienza, va bene, sì, certo, nella vita è una bella cosa, però oggi come oggi generazioni più giovani delle nostre fanno fatica poi a percepire in che cosa consista questa originale della fede, che gusto c'è a credere. Lo uccideranno. Attenzione, mentre ieri avevamo visto una successione, soffrirà, verrà ucciso e risorgerà, qui c'è un cambiamento fortissimo. Ed è fatto da due lettere, da una particella, ma che ricorrerà tantissime volte poi. Dopo la resurrezione di Gesù, quando gli apostoli cominciano la predicazione, quindi lo trovate soprattutto negli Atti degli Apostoli, ed è questo ma c'è, permettete, ormai anche questi ricordi, ormai nel senso che appunto sono tanti, sono più i ricordi quando passano gli anni delle speranze, e va bene, ma c'è un prete, qui pure ce ne sono, li saluto molto cari a me, ce n'è un prete molto molto caro a tanti di noi, che ha segnato certamente la vita della nostra città. Questo prete si chiama Padre Giulio Cittadini. Io ricordo una sua meditazione intitolata Il grande ma di Dio, ed è questo: il figlio dell'uomo sta per essere consegnato nelle mani degli uomini e lo uccideranno, ma il terzo giorno risorgerà. Sono due lettere, una particella, ma queste due lettere, questa particella è affidata alla speranza dell'uomo. Ma il terzo giorno risorgerà. Oh, conclusione, erano tutti felici. Ecco. Quindi hanno capito tutto, erano felici e contenti, hanno detto va bene, andiamo, il terzo giorno risorgerà. Vediamo che non è così. Ed essi furono molto rattristati, e anche noi, perché poi commentare così la pagina stasera, bello, tutto, va tutto bene. Però poi quando queste cose succedono, non è che siamo allegri, questo ma non ci basta mai. E allora, se voi badate, dove è scritto sul fascicolo, appunto il Vangelo, trovate, vi accorgete che la predizione è al capitolo 17, versetti 22-23, e poi c'è un piccolo episodio. Io l'ho saltato per andare al capitolo 18, 1-4, che comunque è immediatamente dopo. In quel momento, quindi siamo ancora in questo contesto della predizione di Gesù, i discepoli si avvicinarono a Gesù dicendo: chi dunque è più grande nel regno dei cieli? La domanda sul più grande. Sul più grande nel regno dei cieli. Non sul più grande in assoluto, ma sul più grande nel regno dei cieli. Cioè, tu continui ad annunciarci il regno. Per entrare in questo regno prospetti qualcosa di veramente inconcepibile, quindi rinnegare se stessi, perdere la propria vita. Cioè, tutto questo, che cosa comporta? Chi alla fine è il più grande, merita di entrare nel regno dei cieli? Perché noi abbiamo sempre questa questione: chi è il più grande, chi è il più importante, chi è il migliore, chi se lo merita, chi non se lo merita. Tutti i giorni noi ragioniamo così. E quindi loro vanno da Gesù, che fa cioè belli annunci, tutto, contenti, si rattristano, il regno, ma chi si merita il regno? E quindi chi è il più grande? La domanda sul più grande non vogliamo trascurarla, ripeto, perché la domanda sul più grande la facciamo continuamente. Chi è il migliore? Appunto, la questione del merito, se volete, in questi decenni, non siamo diventati protestanti, però nella spiritualità cristiana la questione del merito si è attenuata rispetto al passato, ma non si è certamente attenuata nella cultura, anzi. Noi abbiamo attenuato la questione del merito, accentuando il dono e la grazia. Qualcuno si è anche un po' spaventato, perché sembra che qui tutti a posto, il Signore vuol bene a tutti. Il merito, no, è successo così, non è più così centrale, è centrale la grazia, ringraziando il Signore. Ma nella nostra cultura la questione del merito è centralissima, è centralissima. Nei suoi aspetti ambivalenti, perché certamente il merito contiene delle caratteristiche positive. Nel momento in cui diventa un idolo, cosa fa? Produce i famosi scarti. Quelli che non si meritano. Non si meritano questo, non si meritano quello, non si meritano tutto. Chi è il più grande nel regno dei cieli? E finalmente arriviamo alla terza parte, quindi la predizione, la domanda e Gesù. Gesù che risponde in una maniera molto speciale, insomma, Gesù è Gesù, quindi non fa un discorso sul più grande, chiamò a sé un bambino e lo pose in mezzo. E anche qui vi vorrei far notare appunto il fatto che il bambino viene messo in mezzo. Prima di tutto il fatto che intorno a Gesù ci siano dei bambini. Dicevamo anche ieri di questo modo di Gesù di insegnare, non aveva una scuola a cui andavano i discepoli, lui andava lungo le strade e c'erano i bambini. E appunto non è un particolare di poco conto, nel senso che vediamo appunto i discepoli impegnati a cacciar via i bambini, a cacciar via i bambini. Quindi i bambini invece c'erano. Erano attorno a Gesù e quindi non fa fatica, non è che dice andate a cercare un bambino, i bambini sono lì. La cosa interessante è che lo mette in mezzo, cioè questa non è solo una posizione geografica, è una centralità che già diventa una risposta. Chi è il più grande chi sta al centro. Peraltro non è successo solo una volta questo. C'era un uomo nella sinagoga, il quale aveva una mano paralizzata, gli era rimasta così, gli era nata così. Cioè, io faccio così con la sinistra che sono mancino, probabilmente, cioè, insomma, questo qui non poteva fare niente, infatti la mano rattrappita, e vuol dire un uomo che non può fare niente, che uomo è. Gesù lo mette al centro e poi farà la domanda: è lecito guarire un uomo? Anzi, lui dice: è lecito salvare la vita di un uomo in un giorno di sabato? Salvare la vita, capite? Quell'uomo aveva perso la sua vita, ma non come quello che diceva il Vangelo di ieri, cioè con la sua mano che è tagliato fuori, era uno scarto. Ma siamo in un giorno di sabato. Gesù pone la domanda mettendo quell'uomo al centro. Ma per consolazione si fa per dire, insomma, anche le donne hanno avuto la loro centralità. Perché in un altro episodio evangelico bellissimo ci sono gli uomini davanti, in sinagoga gli uomini davanti, le donne dietro, quindi il muro degli uomini. Dietro le donne, qualche volta c'era anche una specie di grata, comunque di balaustra, che separava gli uomini davanti, le donne dietro. Tra queste donne ce n'è una, insomma, questa non aveva la mano rattrappita, era lei rattrappita, poverina, cioè era proprio incurvata, lo dirà Gesù, da 36 anni, curva su se stessa. Quindi voi immaginatevi la scena: Gesù davanti agli uomini, le donne sono dietro, non si vedono, questa è tutta rattrappita, chi la vede? Gesù vide la donna e le disse: vieni in mezzo. È questa centralità che ci colpisce, perché poi noi siamo contenti, ah, guarda che bello, è così, però non succede così normalmente, al centro non ci stanno questi. Comunque, torniamo al nostro bambino. Allora chiamò a sé un bambino, lo pose in mezzo a loro e disse: in verità io vi dico, se non vi convertirete e non diventerete come i bambini, non entrerete nel regno dei cieli. Prima affermazione, fermatevi un attimo, non correte, perché ci sono tre affermazioni. Prima: se non vi convertirete, non diventerete come bambini, non entrerete nel regno dei cieli. Seconda: perciò chiunque si farà piccolo come questo bambino, costui è il più grande nel regno dei cieli. Terza: e chi accoglierà un solo bambino come questo nel mio nome, accoglie me. E guardiamo un attimo. Allora, bisogna diventare bambini. Se no, non si entra nel regno. Non dico che si è il più grande, non si entra. Attenzione, non si entra nel regno non vuol dire non si entra in paradiso. Non si entra in quel mondo, in quella vita che Gesù viene ad aprire, a inaugurare. Per entrarci bisogna diventare come bambini. Bisogna diventare. Questi due verbi indicano una conversione, nel senso che non è una cosa naturale. Uno nasce bambino e poi diventa adulto, poi diventa vecchio, cioè qui dobbiamo tornare indietro. La conversione è anche proprio a volte una svolta, un ritornare. Figlio prodigo torna, bisogna tornare bambino, però ripeto, non è una cosa naturale. Naturalmente uno cresce e invecchia, è vero che a volte invecchiando si diventa un po' bambini, ma insomma non è questo, eh? O se volete anche un po' questo, non ci avevo pensato. Va bene. Quindi bisogna convertirsi, cioè è una scelta, non è una condizione, quindi è proprio una roba da pazzi. Ma che cosa vuol dire che io devo diventare come un bambino? La domanda è inevitabile. più invecchio, più mi rendo conto dei miei infantilismi. Una volta non me ne rendevo conto, adesso si fa un po'.
Ma guarda, c'è proprio come un bambino.
Certe reazioni sono proprio da bambino. Non è solo quello che le mogli dicono spesso ai loro mariti, ma è proprio una constatazione che bisogna ammettere. Cioè, più passa il tempo, più ti accorgi di come delle cose da bambino ti sono rimaste dentro. E poi non hai più la forza dell'adulto che maschera tutto, per cui vengo fuori proprio tranquillamente.
Che vergogna!
Ma non agli occhi degli altri, agli occhi di se stessi. Tutta la vita.
E guarda qui, sono ancora un bambino, mi comporto come un bambino. Che vergogna, che delusione, che tristezza, che depressione. Tutto.
Qui, appunto, è una conversione. Si tratta di diventare, quindi la domanda è legittima, ma che cosa significa allora? Non stiamo parlando di infantilismi, stiamo parlando di qualcosa d'altro, ma di che cosa stiamo parlando? Seconda, chiunque si farà piccolo come questo bambino, costui è più grande delle prime. Che cosa questa seconda espressione ci aiuta a capire della prima? Ci aiuta a capire che diventare come bambini significa diventare piccoli. E questo è già un aiuto, perché io dico, ma cosa significa diventare come bambini? Seconda frase di Gesù. Perciò chiunque si farà, quindi è proprio una scelta, non è una condizione. Mi converto, divento come un bambino, si farà piccolo come un bambino. Allora qui, tra l'altro, la cosa è abbastanza chiara, nel senso che evidentemente Gesù non sta parlando di un rimpicciolimento della statura di una persona. Questa piccolezza è qualcosa d'altro. Adesso possiamo discutere su che cosa significa diventare piccolo, però certamente possiamo escludere che si parli di una questione di statura. Quindi diventare come un bambino significa diventare piccolo, come un bambino lo è anche dal punto di vista della sua statura. E poi c'è la terza affermazione. E chi accoglierà un solo bambino come questo, che avete qui al centro, quindi il bambino è lì al centro, nel mio nome accoglie me. Quindi diventare come un bambino è diventare come Gesù. E Gesù è il primo che diventa bambino. Certo, quando è nato Betlemme è un bambino, ma qui non si parla di quel bambino. Gesù diventa bambino. E la Peppa. Nel senso che cosa vuol dire? Diventa bambino Gesù, per noi è l'uomo perfetto. Allora l'uomo perfetto è un bambino? Cioè, insomma, cosa vuol dire? Vi faccio queste cose per intrigare un po' la faccenda, perché se no noi andiamo via tra l'altro, ma che bello i bambini, tutti diventiamo bambini. Cioè, non c'è frega niente. E non solo non ce ne frega niente, ma non ci troviamo gusto. Dov'è il gusto di diventare come bambini? Ma dove sta? Forse se vuol dire farsi coccolare un po', non dover pensare domani andare a lavorare, insomma, vabbè, potrebbe anche essere bello, però insomma sappiamo che non è questa la vita di cui stiamo parlando.
E allora qualche piccola riflessione a partire da questa rilettura che abbiamo fatto insieme, per riservarci per dopo l'adorazione una specie di consegna a partire dalla domanda che gusto c'è. Una domanda che affido anche a voi durante la preghiera di adorazione, cioè ma che che gusto c'è a diventare come bambini.
Allora, la prima considerazione che faccio alla luce di questa parola è: dobbiamo riconoscere che sta facendo del più grande, del più bravo, del migliore, del più importante. È una faccenda ossessionante, cioè un'ossessione. Noi siamo ossessionati da questa faccenda. È perché se tu non sei più bravo, se tu non sei il migliore, se tu non sei capace, se tu non sei più, non sei niente. Non guardate le cose, questo succede tutti i giorni in casa nostra, tra marito e moglie, tra fratelli, qualche volta anche una specie di concorrenza tra genitori e figli, cioè, e poi figuriamoci, succede in casa, fuori, siamo talmente abituati a questo modo di entrare in relazione con gli altri che non ci accorgiamo nemmeno più. O dove ad esempio, adesso non voglio nombrare i propri esempi, cioè io che faccio la vittima, io sono la vittima del sistema, di mia moglie, di mio marito, io di tutto, insomma, dell'universo. Come sono grande, io sono il martire per eccellenza, questa figura del martire che a volte diventa la quintessenza dell'essere il più grande. Cosa vuoi più grande di un martire? Ecco, capì, però, cioè, a volte noi facciamo questi giochi tremendi, per cui ci va bene anche passare per martire, ma non solo per finta, qualche volta anche proprio per vero. Perché? E perché che cosa ci guadagno? Che sono il più grande, sono il più bravo, sono il più santo. E invece Gesù cosa dice? Cosa dice? Non sta parlando del martirio, dice che dobbiamo diventare come bambini. La prima cosa che volevo farvi osservare è proprio questa. Questa gara al migliore, al più grande, al più bravo, al più prestante, al più importante. A chi conta di più? Io quanto conto?
Guardate che sono cose, cioè, dobbiamo, io quanto conto i vostri occhi? Quanto conto agli occhi dei miei preti?
E non posso nemmeno saperlo. È così, io cosa? Io non conto niente,
non conto, no, calma.
Sto facendo la scena di chi dice o pensa, io non conto niente. Ma però è questo, cioè, l'ossessione del più bravo non è solo io, insomma, io che ossessione, non so perché è una ossessione, ma il fatto di misurarmi e dire quanto conto io, quanto conto la mia famiglia, quanto conto gli occhi dei miei figli, quanto conto gli occhi di mio marito e mia moglie, quanto conto gli occhi dei miei vicini, quanto conto agli occhi dei miei studenti, dei miei dipendenti, dei miei colleghi, tutto, quanto conto? Conto niente, io sono nulla. E insomma sono cose che viene l'autostima, l'autostima però, l'autostima è messa a prova da queste cose qua. Oh, cose non poco conto, perché poi, siccome uno non riesce a vivere così, cosa fa? A volte diventa violento, a volte allora deve affermare il suo potere, la famosa frase, lei non sa chi sono io. Ho capito, cioè non è uno scherzo poi questa faccenda qua, sia a livello personale sia a livello delle reazioni che produce. Uno si deprime oppure uno è no, calma, adesso qua bisogna far capire come stanno le cose, quanto conto. Questi se ne sono dimenticati. Quindi c'è questa domanda su chi è più grande. E Gesù, come abbiamo assistito anche ieri, Gesù risponde con una provocazione che capovolge, stravolge tutto. Cioè, chi è il più grande prende un bambino e dice, se non diventerete, prende un bambino e lo mette al centro. Se non diventerete come un bambino non entrerete nel regno, perché se chi si fa piccolo come un bambino, bisogna ammettere il capovolgimento. Non addolciamo il capovolgimento. Qui lui alla domanda sul più grande prende un bambino e dice, questo è il più grande. Per diventare grandi bisogna diventare come questo bambino. Quindi bisogna diventare piccoli. Attenzione, non è una condizione e non è nemmeno una costrizione, è una scelta. Ma che gusto c'è in questa scelta di diventare come bambino? Dove sta il gusto? Dove sta il bello? È un bello difficile, ma è proprio lì. Gesù indica questa strada che lui ha percorso per primo. È la scelta di non contare niente e la scelta di stare con chi non conta niente. Perciò chiunque si farà piccolo come questo bambino, costui è il più grande del regno. Cioè, tante volte abbiamo detto, ma bambino allora vuol dire innocente, ingenuo, vuol dire quello che si affida e si fida al suo papà. Gesù usa questa immagine perché al suo tempo i bambini non contavano niente e dobbiamo interrogarci guardando al mondo nostro contemporaneo, quanti bambini, e forse anche tra noi, non contano proprio niente. Questa è l'immagine del bambino, è l'immagine radicale di chi non conta niente. In tanti viaggi missionari, vedendo anche cose stupende presso popoli diversi dal nostro, ho visto questa condizione del bambino che non conta niente, niente. La tenerezza, non conta niente. E ripeto, non è solo questione del passato. Non è solo questione. Ecco. Allora il bambino non conta niente, lui lo mette al centro e dice dovete diventare così, piccoli così. Convertitevi, quindi fate la scelta di non contare niente. E poi dice, e chi accoglierà? Un solo bambino come questo nel mio nome accoglie me, cioè chi accoglie uno che non conta niente, accoglie me perché io ho fatto la scelta di non contare niente. È Gesù che fa questa scelta.
E voi dite ho capito tutto, ho capito, però che gusto c'è? Ma io posso proporre una cosa di questo genere? È una cosa che non capisco. Adesso ci metteremo davanti alla bestia e staremo lì a dire io non capisco, forse guardando un segno agli occhi di tutti i poteri del mondo non conta niente, niente. Sì.
Non accetto, scelgo, scelgo di non essere considerato, di non apparire, di non pretendere di essere ascoltato. Faccio questa scelta. Io vi affido in maniera forte questa provocazione di Gesù, perché altrettanto sia forte e legittima, ma necessaria la domanda, ma che gusto? Che gusto c'è per me? Che gusto c'è per i miei figli? Che gusto c'è per l'umanità? Una cosa di questo genere. ognuno cerchi, se riesce, a trovare una risposta a questa domanda, nella seconda parte cercherò di condividere.
È chiaro che in questo momento di silenzio, di preghiera, di adorazione, ciascuno è ritornato su queste parole che, appunto, non dimentichiamo mai, non sono semplicemente una narrazione, sono anche una narrazione. Queste parole sono proprio parole che ci interpellano. Bene, nella misura in cui siamo stati con queste parole, avremo cercato di tentare di scoprire dove sta il gusto del diventare bambini, di scegliere di non contare niente e di stare con chi non conta niente. Bene, devo dirvi che anche io sono stato attraversato da pensieri che non avevo fatto preparando questa riflessione, ma appunto cercherò di consegnarvi quelli, cominciando da quel gusto rappresentato dalla libertà, da un'autentica liberazione, dalla liberazione di non essere costretto ad essere sempre all'altezza delle attese che si concentrano su di me. Posso essere me stesso, che non vuol dire assolutamente diminuire ai miei occhi ciò che io sono, ma appunto non lasciarmi imprigionare dall'ossessione del migliore, del più bravo, di colui che si merita e deve ogni giorno lavorare per meritarsi la considerazione degli altri. E quindi il gusto sta proprio in una interiore libertà che non è menefreghismo, ad esempio, del giudizio, della considerazione degli altri, ma appunto è piuttosto quella interiore libertà che costa, che non fa dipendere la mia esistenza dal giudizio positivo o negativo degli altri. Secondo elemento che alimenta questo gusto è la fiducia. Cioè il fatto di scegliere di non contare niente significa che non conto su me stesso, non conto solo su me stesso. Il poter contare sulla vita degli altri, sulla relazione con gli altri, sul dono degli altri, cioè stiamo assolutamente uscendo da questa che è una scelta faticosa, oggi più faticosa che nel passato. Scegliere di non contare vuol dire affidarsi, ma noi non ci fidiamo più e moriamo dentro questa sfiducia. Non ci fidiamo più di nessuno. Oggi tutto quanto finisce sotto il segno di un contratto. Non ci si può fidare più di nessuno. Scegliere, non trovarsi nella condizione o accettare la condizione di non contare niente, ma scegliere significa io scelgo questo perché io scelgo di fidarmi, che è proprio morire, ma dentro questa morte poter raccontare di una risurrezione. Questa è la predizione di Gesù, diventare come bambini. Scegliere deliberatamente, consapevolmente, di non contare solo su di sé, ma di contare dentro delle relazioni.
Non so se questo non è il gusto della vita. Non so se questo non è ciò che desideriamo veramente. Io penso di sì. E finalmente la scelta di non contare niente e di stare con chi non conta niente è una scelta inseparabile. La scelta di non contare niente si accompagna inevitabilmente alla scelta di stare con chi non conta niente. E la scelta di stare con chi non conta niente significa diventare come uno che non conta niente.
Vedevo l'ultima preghiera che reciteremo, firmata Anna Maria Canoni. Conoscete Anna Maria Canoni? Questa madre ormai anziana, è malata, e molti pregano che il Signore la conservi, ma verrà anche per lei e infine la Anna Maria Canoni è una suora, è una benedettina, ha vissuto tutta la sua esistenza in un monastero di clausura, la Madonna del Signore.
Non conta niente, nessuno l'ha mai vista, sì l'ha vista, ma è là. È una delle grandi maestre spirituali del nostro tempo. Non conta niente. Ed è capace di diventare la grande maestra spirituale. Lo vedevo perché pensavo, coloro che scelgono di non contare niente e stanno con quelli che non contano niente. Vogliamo un nome più conosciuto? Madre Teresa. Cosa contava? Contava tutto, e era niente, era una solettina minuscola, fine. Ha diventato non solo una considerazione nei confronti della sua persona, ma di ciò che dalla sua persona si capiva. Vi sto facendo degli esempi per dire accorgetevi attorno a voi di queste persone che non contano niente e stanno con chi non conta niente e in realtà sono la risurrezione del mondo. E forse nel momento in cui non abbiamo paura di fare queste scelte lo possiamo diventare anche noi. Questo è il gusto. Cosa contava Don Puglisi? Cosa contava Don Milani? Oh, adesso Puglisi, Milani, il Papa va sulle loro tombe. Niente, erano fuori, una scolettina in mezzo agli Appennini, un quartiere di Palermo. Leggevo una bellissima riflessione tra le tante, ma questa è proprio nuova, sono degli inediti di Etty Illich, questa giovane che muore. Ad Auschwitz, o in campo di concentramento, laica, scompare, non conta niente, ma non conta niente perché è stata cancellata, numerata, vaporizzata, ma lei ha fatto questa scelta di stare con chi non conta niente e di vivere questo suo non conta niente, diventare come un bambino, come il principio di una risurrezione. Oggi è una grande maestra laica, ispirata spiritualmente. Niente, è stata vaporizzata. E quanti? Quanti? Fino ad arrivare a Gesù. non ha voluto contare niente, non era un sommo sacerdote, non era il capo dei farisei, non era il capo popolo della nazione, non era niente. E da lui è nata la vita del mondo. Se io subisco l'essere niente, sarò un povero frustrato. Ma se io faccio questa scelta, che non è quella di contare solo su di me, ma è quella di vivere un'interiore libertà dal giudizio, quello di vivere la relazione come la possibilità veramente di generare vita, e finalmente quella di stare con coloro che non contano niente, mi rendo conto che le parole di Gesù, se non diventerete come bambini, non capirete e non entrerete nel regno, e tanto meno sarete i più grandi del regno. Vi devo dire, appunto, in questi giorni in cui abbiamo vissuto l'intensa esperienza spirituale della presenza delle spoglie mortali e venerate di Papa Giovanni nella nostra diocesi di Bergamo, sotto il monte, con un'intensità che sono risuonate, le facevamo risuonare quasi in continuazione. Una delle parole che facevamo dei discorsi era il famoso discorso della luna, e quindi è la carezza dei bambini, a furia di accarezzare sembrano anche consumate le mani, come sono venuto bene, ma va bene, a parte quello, va bene. E mia sorella mi ha fatto notare una cosa alla quale non avevo mai badato, e forse non avete mai badato nemmeno voi, o forse invece ci avete badato tutti e non ci avevo badato io. Perché appunto il Papa si affaccia alla finestra, comincia a rivolgersi a questa folla e poi dice anche la luna, allora tutti la luna, e poi finirà quando tornate nelle vostre case, date una carezza ai vostri bambini e dite la carezza del Papa, ci sarà qualche lacrima da asciugare, qualche persona da consolare, parole indimenticabili. Nel cuore di quel discorso il Papa ha detto una cosa che io non mi ero mai accorto che avesse detto. Il Papa, il successore di Pio XII, che si affaccia alla finestra la notte dell'apertura del concilio e dice: la mia persona non conta niente. È un fratello che parla a voi, un fratello che è divenuto padre per volontà del nostro Signore. Questo è quello che significa diventare bambini secondo il Vangelo.
Sia benedetto il nome del Signore, il nostro aiuto è nel nome del Signore. Vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
Amen.
Andiamo in pace.
Amen.